Nell'aprile del 2023, una delle aziende americane con la storia più straordinaria e con una vicenda di incredibili successi alle spalle si è trovata sull'orlo del fallimento. Se l'azienda non troverà i fondi necessari per proseguire la sua attività, gli Stati Uniti e il mondo intero perderanno un pezzo della loro storia industriale, uno di quei marchi che possono senza dubbio definirsi iconici e che hanno cambiato negli anni lo stile di vita di milioni di persone. L'azienda si chiama Tupperware Brands Corporation ed il suo è uno di quei rarissimi marchi in cui il nome del prodotto e quello del marchio sono diventati sinonimi, uno dei segni più evidenti non solo dello strepitoso successo, ma dell'identificazione stessa di uno degli oggetti di uso più comune nelle nostre vite con il glorioso marchio che l'ha inventato e portato nelle case di mezzo mondo. La storia della più famosa azienda di contenitori di plastica per alimenti del mondo è anche un esempio di combinazione perfetta di due grandi personaggi, uno maschile e uno femminile, la cui collaborazione ha creato non solo un'azienda dagli enormi profitti, ma un fenomeno di costume, un cambio epocale e un nuovo modo di vendere che da allora migliaia e migliaia di aziende hanno cercato, per lo più invano, di imitare. Earl Silas Tupper nasce il 28 luglio 1907 a Berlin, ma non quella in Germania, quella in New Hampshire, negli Stati Uniti, in una fattoria. I suoi genitori si trasferiscono quando lui ha solo 3 anni e Tupper si ritrova a crescere in diverse fattorie del Massachusetts centrale. Dopo essere andato al Bryant College di Providence, avvia un'attività che si occupa di paesaggistica e vivaistica, ma la Grande Depressione non le lascia scampo e Tupper è costretto a dichiarare bancarotta. La sua grande passione però sono le invenzioni. Tupper si considera un nuovo Leonardo da Vinci e ha una casa piena di disegni, modelli e progetti di ogni genere. Come per Leonardo, alcune sue invenzioni sono armi, ad esempio la Tupper Bomb, una bomba in grado di rilasciare anidride carbonica all'impatto. Tupper la consigliava soprattutto ai padroni delle aziende per disperdere i manifestanti e gli operai in sciopero. L'inventiva di Tupper si trova a spaziare anche in ambito medico, quando lui stesso deve ricoverarsi per un'appendicectomia urgente. In quel frangente inventa un sistema, per fortuna mai messo in pratica, per rimuovere l'appendice tramite l'apertura anale. Tupper era in tutto e per tutto un utopista e quegli anni, gli anni 30 del Novecento, erano gli anni della grande utopia consumistica. La produzione di massa, l'organizzazione e il conseguente consumo di massa avrebbero trasformato il mondo, lo avrebbero modernizzato e civilizzato come mai era accaduto prima. Un sogno questo che presto nella storia sarebbe diventato un incubo vero e proprio, ma che intanto stava davvero cambiando molte cose nel mondo. La pubblicità, per esempio, stava cambiando radicalmente. Ormai non si puntava più esclusivamente sulle qualità del prodotto in sé, ma sui bisogni e le ansie dei potenziali acquirenti. Si stava cominciando a creare il bisogno più che a soddisfarlo. Una linea di promozione che avrà un lunghissimo corso, arrivando fino ai giorni nostri. La novità, la modernità, la tecnologia erano pronte per essere distribuite a ogni cittadino americano che poteva permettersele e i cittadini che potevano permettersele, almeno in certe classi sociali, stavano diventando sempre più numerosi. Nonostante il suo lavoro prevalentemente manuale nelle imprese agricole di famiglia, Tupper studia tantissimo ogni sera. Si abbona a decine di riviste, spazia ogni campo dello scibile moderno e classico. Business, leggi, affari, marketing, tendenze sociali diventano le sue letture quotidiane. La sua visione del mondo, che oggi potrebbe sembrare pesantemente contraddittoria, è lo specchio fedele della cultura americana dei suoi tempi, ancora agganciati al pragmatismo rurale, ma scagliati in avanti dal New Deal e dalle promesse del capitalismo ruggente. Tra il 1933 e il 1934, nonostante le condizioni economiche non proprio esaltanti, la famiglia Tupper compra una serie di oggetti che visti oggi sembrano un po' il set di base dei beni da possedere per essere il perfetto americano moderno. Una macchina da scrivere silenziosa, un set di penne per scrivere, una radio, un dizionario, una valigetta, un abito su misura, un'automobile Ford, un telefono e una pistola. Nel 1939 la Fiera Mondiale di New York celebra l'incarnazione di questa straordinaria utopia destinata a collassare tragicamente nella catastrofe della Seconda Guerra Mondiale. Eppure, in quei momenti, il mondo di domani, raccontato da quella straordinaria esibizione, sembra racchiudere tutte le promesse del secolo, ovvero, citando il manifesto della fiera, come gli Stati Uniti possano mantenere la democrazia di fronte alla crescente minaccia del comunismo e del fascismo, rimediare all'alienazione tra individuo e la comunità e fornire abbondanza per tutti. È in questo clima che nel 1937 Tapper trova quasi per caso un lavoro come costruttore di modelli in plastica per l'azienda chimica DuPont. Già, la plastica, una sostanza che, lo dice il nome stesso, può diventare praticamente qualsiasi cosa, solo che l'industria del tempo ha un grosso problema, non sa cosa. Per questo si affida in modo intensivo a costruttori privati di modelli che hanno un ruolo fondamentale nello sviluppare nuovi prototipi da inserire sul grande mercato pubblico, un luogo in cui la plastica ancora fatica a penetrare, essendo relegata a impieghi per lo più industriali e militari. Il mercato della plastica negli anni 30 non segue le semplici regole della domanda e dell'offerta, ma è un mondo complesso, un intricato scambio di brevetti, informazioni, processi paralleli, rivalità e associazioni tra le grandi compagnie chimiche mondiali. E in questo mercato i molders, ossia i modellatori di plastica, hanno un ruolo fondamentale. Tipicamente sono piccoli imprenditori indipendenti che hanno iniziato con la modellazione della gomma, la fabbricazione della celluloide e si sono convertiti all'utilizzo della plastica in tempi recenti. La DuPont fornisce la materia prima, ma l'utilizzo che viene fatto non è industrializzato, ma ancora artigianale. I singoli molder inventano e decidono gli usi più svariati, dai giocattoli ai pettini, dagli utensili ai rivestimenti, purché siano oggetti interessanti per il mercato dei possibili consumatori. Tapper è uno di loro e la DuPont, oltre a pagarlo per il suo lavoro quotidiano di costruzione di prototipi e lavorazione dei coloranti, gli fornisce tutto il materiale necessario per le sue sperimentazioni. Nel tempo libero Tapper infatti sperimenta in proprio, usando materiali e macchinari forniti dalla DuPont alla ricerca di nuovi oggetti da rivendere alla Doyle Factory, una fabbrica locale che a sua volta compra la plastica dalla DuPont. È un meccanismo di mutua collaborazione in cui, almeno apparentemente, tutti hanno un beneficio. Una di queste invenzioni di Tapper, ad esempio, è un tubetto di dentifricio in grado di stare in piedi e con chiusura automatica. Ogni tanto Tapper va nei negozi e parla con le commesse. Vuole capire che oggetti vengono venduti, quali sono più apprezzati, quali sono i loro difetti e i margini di miglioramento che la plastica potrebbe introdurre. Lavora tantissimo, esce di casa alle 6:30 di mattina e non torna prima delle 9 di sera, e il suo lavoro inizia a intersecare la vita di tutte le donne intorno a lui che lo aiutano, lo consigliano, gli danno idee e suggerimenti in quanto potenziali consumatrici delle sue invenzioni domestiche, spesso indirizzate proprio al pubblico femminile. L'idea di una rete femminile che collabori intorno alle sue invenzioni nasce qui, dalle sue sorelle, da sua madre, dalle sempre più numerose donne che entrano a farne parte, provano i suoi prodotti, suggeriscono cambiamenti, partecipano a riunioni per focalizzare problemi pratici e soluzioni da utilizzatrici dirette di quegli strumenti. Certo, nonostante la vicinanza di tutte queste donne, la sua conoscenza del mondo femminile rimane, per così dire, molto confusa. Nel maggio del 37 inizia a lavorare a un dispositivo per avviare le mestruazioni in donne che hanno ritardi mensili o che sono incinte, che ovviamente non riscuote nessun interesse. Nel 1938 inizia un altro progetto quantomeno controverso, una collana da schiava e una specie di anello da portare in vita, composto da due anelli di plastica uniti da una catena. L'idea gli viene alle 2 di notte, ispirato dalle immagini delle schiave egiziane, e nonostante un certo interesse per l'egittologia del tempo, non va molto distante, così come un corsetto femminile in plastica e metallo, molto costrittivo, in grado di nascondere il grasso addominale. Le sue idee di maggior successo, guarda caso, arrivano invece proprio dalle donne, in particolare dalla moglie. Un setaccio per la farina, uno scolapiatti, un contenitore per gli assorbenti interni che erano da poco stati inventati da Earl Haas e commercializzati con il marchio Tampax da Gertrude Tenderick nel 1933. Tapper è un grande osservatore, un grande ascoltatore, ma purtroppo un pessimo comunicatore. Anche i suoi prodotti migliori non vengono commercializzati con successo, soprattutto per le terribili campagne pubblicitarie associate. Le sue forcine per capelli Sure Stay, testate dalla moglie Marie e brevettate nel 1937, erano davvero un buon prodotto, ma la presentazione pubblicitaria di Tapper, che avrebbe dovuto rendere interessante e appetibile il prodotto, è quantomeno imbarazzante. Molte donne indossano più o meno capelli finti. Le parrucche costano bei soldi e il romanticismo o il prestigio sociale sono a volte appesi a un capello. Una buona forcina Sure Stay è quello che serve. Nel 1942, dopo vari tentativi, Tapper produce un contenitore a forma di campana stampato a iniezione fatto di polietilene e nel 1949 arriva a completarlo con un coperchio ermetico destinato a sigillare i contenitori che, essendo prodotti in forme simili e taglie leggermente diverse, sono impilabili comodamente uno dentro l'altro. Il tipo di polietilene, chiamato Poly-T, diventa il materiale del futuro. È flessibile, igienico, leggero, resistente e durevole nel tempo. Quello che colpisce di più dei contenitori di Tapper, oltre all'efficienza, è la modernità del design e la loro forma di bellezza estremamente contemporanea. Uno dei messaggi pubblicitari recita «Arte per 39 centesimi» e in effetti tutte le riviste di arredamento e di design ne apprezzano lo stile inconfondibile e futuristico, e non è un caso che nel 1956 il MoMA di New York sceglierà i contenitori Tapper per un'esposizione sugli oggetti di design più notevoli del XX secolo. Nel 1949 arriva anche il nome definitivo della linea di prodotti, Tupperware, un marchio destinato ad associarsi in modo indissolubile ad una nuova linea di modernizzazione delle cucine americane, la razionalizzazione. Il progetto di tapperizzazione delle case americane, infatti, non prevede semplicemente di vendere i prodotti, ma di introdurre un nuovo modo di gestire la cucina e i suoi spazi, un modo più tecnologico e avanzato, che rispecchia i valori della modernità e in particolare due valori fondamentali: ordine e organizzazione. Nonostante gli apprezzamenti dei critici e dei designer, però, il successo di pubblico è scarso. Per gli americani, conservare il cibo in un contenitore di quella strana sostanza chimica nota come plastica è ancora qualcosa di difficilmente accettabile. Pile di Tupperware invenduti rimangono a prendere polvere sugli scaffali per anni, finché qualcosa cambia, e ancora una volta cambia per l'intervento delle donne. Alla fine degli anni 50, una società di nome Stanley Home Products inventa un modo nuovo di vendere, senza intermediari o distribuzione, ai propri clienti. Il modello si chiama Hostess Party e prevede che una donna inviti a casa sua da 15 a 20 amiche e vicine di casa per una dimostrazione pratica dei prodotti. La padrona di casa verrà ricompensata con alcuni di questi prodotti e tutte le partecipanti riceveranno campioncini e altri gadget. Il modello piace tantissimo alle donne americane perché consente di svolgere un lavoro di vendita non impegnativo, in casa propria, con tempi flessibili a proprio piacimento e che consente loro di far quadrare i conti di casa con qualche entrata in più, fossero anche prodotti da rivendere o utilizzare. Ed è qui che entra in gioco la seconda protagonista di questa storia, Brownie Wise, una madre divorziata di mezza età di Detroit che ha trasformato il suo lavoro con la Stanley Home in un'operazione commerciale estremamente lucrativa e in piena espansione. Brownie è nata a Buford, in Georgia, nel 1913. Quando ha solo 2 anni, i suoi genitori divorziano e sua madre inizia a lavorare per una fabbrica di cappelli. Spesso è via di casa e Brownie viene affidata alla zia. Lascia la scuola molto presto e a 14 anni la troviamo già a tenere discorsi nelle assemblee sindacali. Nel 1936 sposa Robert Wise, con cui ha un figlio, Jerry, nel 1938. Robert è un tipo violento e il loro matrimonio dura meno di 5 anni, dopodiché Brownie chiede il divorzio e ottiene la custodia del figlio. Dopo il divorzio, Brownie si trasferisce a Dearborn, nel Michigan, dove vive con la madre. Durante la Seconda Guerra Mondiale trasformano la loro soffitta in uno spazio abitativo per gli aviatori. Al culmine della guerra, il loro seminterrato viene utilizzato come clinica di pronto soccorso per i soldati feriti. Brownie lavora poi come segretaria esecutiva presso la Bendix Aviation, un'azienda produttrice di aerei, e come editorialista del Detroit News, scrivendo con lo pseudonimo di Hibiscus. Dopo la fine della guerra, Brownie inizia a lavorare come venditrice per la Stanley Home Products all'interno del sistema di marketing detto Party Plan. Dato l'incredibile successo, Brownie chiede di entrare a far parte dell'azienda come dirigente commerciale, ma il suo fondatore, Frank Beveridge, le dice di non sprecare il suo tempo, informandola che la dirigenza non è un posto per una donna. Ed è qui che le strade di Earl Tapper e Brownie Wise si incontrano. Dopo aver lasciato la Stanley, Brownie mette gli occhi sui prodotti di Tapper e ci vede un potenziale enorme, specialmente all'interno di un sistema di vendita diretto del tipo House Party. Brownie capisce subito in che direzione bisogna puntare e quali sono i punti di forza che le dimostrazioni devono mettere in rilievo. Per esempio, chiede alle dimostratrici di buttare per terra i contenitori durante le presentazioni. Oggi troveremo banale che un contenitore di plastica non si rompa, ma per l'epoca il fatto che rimbalzassero per terra senza un graffio era qualcosa di veramente notevole. Un altro cavallo di battaglia di Brownie era riempire un contenitore di succo d'uva, una sostanza che macchia in modo indelebile, chiuderlo e lanciarlo a una delle partecipanti, quella col vestito più chiaro e pregiato. Dopo un iniziale urlo di orrore, le risate e gli applausi scrosciavano quando nemmeno una goccia di succo usciva dal contenitore ermetico. Nell'ottobre del 49, Brownie ha già reclutato 19 venditori disposti a collaborare con lei a Detroit. In quell'anno Brownie e la sua squadra vendono più di qualsiasi negozio tradizionale, oltre $150,000 di prodotto, che al cambio attuale sarebbero quasi $2 milioni, e ottengono i diritti di distribuzione in Florida. Brownie si trasferisce a Fort Lauderdale, dove crea un'azienda di distribuzione diretta chiamata Patio Parties. Earl Tapper la invita a diventare vicepresidente di Tupperware Home Parties nel 1951 e qui Brownie fa una proposta coraggiosissima ma geniale. Chiede e ottiene che i Tupperware vengano rimossi dai negozi e venduti esclusivamente con il metodo dei party casalinghi. Tupperware diventa un'azienda monocanale e l'incentivo a partecipare ai Tupper Party raddoppia, perché quello diventa l'unico modo di procurarsi gli ambiti contenitori. Il Tupperware si differenzia così in modo netto dalla concorrenza e si ammanta di un'apparente esclusività che lo rende estremamente desiderabile e circondato da un clima di fiducia dovuto al fatto di essere un prodotto consigliato direttamente dalle consumatrici soddisfatte ad altre consumatrici potenziali, un prodotto venduto da donne, tra donne, ad altre donne. Tra le tante attività divertenti che vengono associate ai party per intrattenere le ospiti, ha un grande successo quella chiamata Hubby, in cui le partecipanti inventano annunci pubblicitari in cui mettono in vendita, con descrizioni esilaranti, i propri mariti. In tutto questo, Tupperware riesce a tagliare gli intermediari e diventa una catena dal produttore al consumatore, riducendo i costi e avvicinando i consumatori al marchio non solo per ragioni di qualità, ma anche di sincera e contagiosa affezione al prodotto. Come diremmo oggi, con questa mossa, Tupperware diventa virale. Yes, I'm the great pretender. Just laughing and gay like a clown. I seem to be what I'm not. You see, I'm wearing my heart like a crown. Pretending that you're still around. Nel 1952 le vendite di Tupperware superano i 2 milioni di dollari, oltre le più rosee aspettative, e Brownie riceve un compenso di quasi 21.000 dollari, che al cambio di oggi sarebbero oltre 200.000 dollari, oltre a una casa sul lago comprata dall'azienda vicino al suo quartier generale di Kissimmee, in Florida. A partire dal 1954, Brownie inizia a organizzare il Jubilee, una conferenza annuale sulle vendite in cui le venditrici più performanti vengono premiate con costosi regali. È un momento celebrativo, certo, ma anche una sorta di incentivo globale per dimostrare che tutti possono farcela, tutti possono raggiungere risultati incredibili, basta essere efficienti e organizzati, come i Tupperware, insomma. Ogni Jubilee aveva un tema specifico. Quello del 1954, il primo, fu a tema Selvaggio West, con una grande caccia al tesoro in cui i partecipanti potevano dissotterrare oggetti come gioielli e televisori nascosti in giro. Nello stesso anno, Brownie Wise è la prima donna ad apparire sulla copertina di Business Week e inizia a scrivere per il mensile aziendale Tupperware Sparks. Nel 1957 Brownie pubblica la sua autobiografia dal titolo Tanti auguri, Brownie Wise. Questo, insieme al fatto che i media le attribuiscono quasi esclusivamente il merito del successo di Tupperware, inizia ad allontanarla sempre più da Tupper, che da ideatore e inventore del prodotto si vedeva rubare la scena dalla sua venditrice di punta. Di fatto Tupperware era diventata la somma di due aziende distinte, un mondo maschile di ricerca, sviluppo, produzione e fabbricazione supervisionato da Earl Tupper in una fabbrica del Massachusetts, e un mondo femminile di vendite e marketing guerrigliero gestito da Brownie Wise, che si era insediata in uno stravagante complesso aziendale a Orlando, in Florida, che fungeva da mecca per i fedeli di Tupperware. Gli elementi di un conflitto tra queste due teste del colosso Tupperware divennero inevitabili. Il contrasto tra Tupper, che odiava le folle, e Brownie, che amava organizzare comizi per la sua forza vendita, divenne sempre più netto. Mentre Brownie perfezionava la sua immagine pubblica adottando una particolare tonalità di rosa per i vestiti che indossava e per l'auto che guidava, Tupper si ritirava sempre più dagli occhi del pubblico. Brownie Wise, ed è per questo che abbiamo deciso di usare il suo nome di battesimo invece del cognome, in questo racconto era diventata semplicemente Brownie. Come tutte le grandi star, il pubblico la chiamava per nome, perché non c'era un'altra Brownie, c'era solo lei. Alla fine degli anni 50 i rapporti tra i due si inasprirono. Tupper trovava esasperante la dipendenza da Brownie e dai suoi stravaganti incentivi alle vendite e il suo continuo dominio delle luci della ribalta, oltre al fatto che Brownie si permetteva di criticare apertamente le carenze della parte produttiva dell'azienda, in particolare i problemi di consegna e distribuzione che minacciavano i risultati delle vendite. Prima di andare in pensione, Tupper decise che il suo lascito sarebbe stato l'estromissione di Brownie dall'azienda. E poi ci fu il disastro. Please love me forever. Don't
me ever. Just listen to my plea. Please don't stop loving me. You're in my dreams nightly.
Il 1955 fu un anno pessimo per Tupperware, che vide un 8% di calo nelle vendite. Brownie e Tupper si accusarono a vicenda, senza mezzi termini, e il fatto che Brownie, una donna per di più, si permettesse certi toni, a Tupper non andava giù in alcun modo. Nel 1957, dopo un Jubilee che annunciava pessimi risultati, Brownie decise di giocarsi il tutto per tutto, con una grandiosa festa hawaiana, un luau, come viene chiamato dai locali, in un'isola che aveva comprato. Brownie invitò 1200 venditrici di punta in una grandiosa celebrazione che doveva cancellare l'ombra dei risultati scadenti e rilanciare una nuova ondata di entusiasmo, comunicando a tutti un messaggio chiaro: il modello Tupperware non è morto, anzi è all'apice della sua gloria. Fece arrivare personale direttamente dalle Hawaii perché fosse tutto perfetto e autentico e noleggiò una piccola flotta di imbarcazioni per trasferire gli ospiti sull'isola. Ma una volta che furono tutti sull'isola, una tempesta imprevista si abbatté con una violenza inaudita sugli ospiti, completamente impreparati e senza alcun luogo dove ripararsi. La festa doveva svolgersi completamente all'aperto. Le luci artificiali e le fiaccole si spensero e il panico dilagò. Donne in eleganti vestiti e scarpe da sera si ritrovarono a fuggire nel pantano che era diventato il terreno, mentre una pioggia torrenziale e venti impetuosi trasformarono l'isola in un inferno senza via di fuga. La gente si affollò per raggiungere le imbarcazioni e fuggire, ma nella fretta e nel panico dilagante le venditrici si spinsero, caddero per terra, si calpestarono nel fango, mentre le prime barche a partire nella tempesta si urtarono tra di loro gettando passeggeri in acqua. In un qualche modo fu un epilogo grandiosamente grottesco di quelli che solo un grande sceneggiatore avrebbe potuto immaginare per una storia fatta di consumismo, competizione, arrivismo e marketing d'arrembaggio. Ci furono più di 20 feriti, di cui almeno 2 gravi, e la Tupperware passò gli anni seguenti subissata di cause legali per danni, sborsando una marea di quattrini. Se mai a Tupper fosse servita una causa per licenziare Brownie, questa sarebbe stata più che sufficiente. E infatti, poche settimane dopo, la grande artefice della fortuna di Tupperware venne estromessa completamente e cancellata ferocemente dalla storia dell'azienda. Solo di recente, per le pressioni mediatiche legate all'empowerment femminile, il suo nome ha cominciato a ricomparire sui siti web e negli annali della Tupperware. D'altronde, il nome di una donna di successo nella storia aziendale oggi ci sta a pennello, anche se ovviamente nulla si dice dei suoi contrasti con il maschilismo imperante del fondatore o del disastro che il conflitto tra i due provocò all'azienda, disastro provocato a sua volta in buona parte dall'ostinazione retrograda di un uomo che trovava ispirazione nelle fantasie notturne sulle schiave egiziane e che non ebbe mai la benché minima capacità di considerare una donna una sua pari. L'anno dopo aver lasciato la Tupperware, Brownie fondò la sua azienda di cosmetici per feste, la Cinderella International, che però non ebbe successo e fu chiusa meno di un anno dopo. Nel 1960 fu nominata amministratore delegato della Vivian Woodard Cosmetics, ma non riuscì a replicare il successo ottenuto alla Tupperware. In seguito lavorò come consulente nel settore immobiliare. Negli ultimi anni Brownie fu attiva presso la chiesa locale e lavorò come ceramista. Morì il 24 settembre 1992 in Florida, dove viveva e possedeva dei terreni vicino al lago Tohopekaliga, dopo una lunga malattia. Negli anni 60 e 70 la Tupperware provò a proseguire la strada degli house party, ma senza brownie, ovviamente, non fu la stessa cosa. Il mondo e il mercato, tra l'altro, stavano profondamente cambiando e il sistema della vendita diretta, che tanto era piaciuto alle donne, per lo più casalinghe degli anni 50, cominciava a risultare scomodo e obsoleto a quelle lavoratrici e impegnate degli anni seguenti. Con gli anni 80 la crisi si fece sempre più evidente, anche rispetto ai mercati esteri che Tupperware aveva cercato di aggredire, in primo luogo quello inglese. E mentre la spaccatura tra il mondo e lo stile di vita maschile e quello femminile si andava lentamente ricucendo, al metodo degli house party venne a mancare quel carburante emozionale dato proprio dalla segregazione delle donne nella dimensione strettamente domestica. Con gli anni 2000 anche il modello di vendita diretta andò in crisi profonda, prima di tutto perché era diventato anno dopo anno sempre più manipolatorio e ingannevole, con pochissime possibilità di successo individuale e in cui il 94% dei venditori rimaneva a livello più basso della piramide, con guadagni ridicoli. Negli ultimi anni, dal 2022 in poi, la crisi è diventata sistemica, profonda e anche finanziaria. Con la perdita di continui mercati nazionali e la spietata concorrenza del mercato online, a cui Tupperware non è mai riuscita davvero ad adattarsi, le azioni sono crollate di valore in modo drammatico e i debiti hanno iniziato ad accumularsi in modo sempre più preoccupante. Tutte le strategie, all'estero e in patria, inclusa la disastrosa decisione di tornare a vendere tramite negozi fisici, hanno dato risultati deludenti e ormai sembra che non ci sia più posto sul mercato per i contenitori in plastica più famosi del mondo. Se l'azienda vorrà tornare in pari, avrà bisogno di molto di più di un prestito. Dovrà riscoprire una nuova versione della strana alchimia scatenata quando Earl Tupper e Brownie Wise, due figure agli opposti più estremi in ogni senso possibile, unirono le proprie forze tanti anni fa. Norman Vincent Peale, un pastore metodista che fu uno dei grandi ispiratori della filosofia motivazionale di Brownie Wise, una volta scrisse: «Molte persone sono stanche semplicemente perché non sono interessate a nulla. Non c'è mai nulla che le commuova profondamente. Per alcune persone non fa differenza quello che succede o come vanno le cose. Le loro preoccupazioni personali sono superiori persino a tutte le crisi della storia umana. Niente fa davvero differenza per loro, se non le loro piccole preoccupazioni, i loro desideri e i loro odi. Si affaticano a pensare a tante cose insignificanti che non contano nulla. Così si stancano, si ammalano persino. Il modo più sicuro per non stancarsi è perdersi in qualcosa di cui si è profondamente convinti». È strano oggi pensare che per migliaia e migliaia di persone, nella stragrande maggioranza donne, quel qualcosa possano essere stati dei contenitori di plastica con la chiusura ermetica. Ma in quel momento e in quel luogo quei contenitori divennero molto di più di semplici oggetti domestici. Divennero una occasione. Un'opportunità di diventare qualcosa di più e di meglio come persone, una via d'uscita dall'immobilismo di un ruolo sociale che le escludeva da qualsiasi possibilità di crescita individuale, che in quanto donne le tagliava fuori da ogni speranza, vera o illusoria che fosse, di costruire un vero successo personale. Come amava ripetere sempre Brownie Wise, con una frase che letta oggi è insieme affascinante e terrificante: prima costruisci le persone e poi le persone costruiranno il business. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do?
cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti, potete scriverci. La nostra mail è podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!